fatti, fatti,
fotti la censura,
fatti, 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 fatti,
fotti la censura,
fatti, 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 fatti,
fotti la censura,
fatti, 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 fatti,
fotti la censura. Cos'è volgare? Chi è morale? Chi o cosa? La domanda deve essere posta. Chi ha l'onniscienza per definire la decenza? Chi decide quello che può corrompere una coscienza? In quali casi bisogna censurare? Su quali basi si opera per evitare che arrivi qualcosa all'orecchio della gente? Qualcosa che offende, qualcosa di indecente. Cos'è la parolaccia? Cos'è il buon gusto? Cosa provoca un'offesa? E qual è il linguaggio giusto? No, nessuno può rispondere, lo so. Nessuno fa le veci dei principi che io ho. Mi riferisco a quegli sbirri incravattati che mi chiamano scurrile e indignati. Dal mio parlare chiaro, dal mio dire le cose come stanno, e che di tutto fanno per zittirci, incapaci di capirci. Il dissenso è risorto, si chiedono ancora cos'è andato storto. Difensori col fiato corto di un perbenismo morto. Comunque inquisitori, ha ragione o torto? Chiaro, forte e chiaro mi esprimo. Se per me sei stronzo, stronzo ti dico. Rifiuta i mezzi termini, combatti chi ti oscura. Grida la tua rabbia e fotti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti, fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti, fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti, fatti la censura.
Fatti, fatti, fatti,
fatti la censura. Vivo dove per vendere saponette bisogna mostrare una serie di culi di tette. Dove per soldi anche la moralità si vende. Ed ecco cos'è volgare, cos'è che mi offende. Ma per la strada c'è rabbia, qualcosa si muove. Qualcosa di violento, qualcosa di irruento. Qualcosa di cui faccio parte e di cui fa parte anche il mio modo di parlare. Non mi si deve bloccare con questa merda di segnale. Articolo 31, trasgredire nel dire. Articolo 31, due parole per agire contro il sistema di immagazzinazione di pensiero, per distinguere ciò che è occultazione del vero. Ma la censura mi blocca. Per ogni vaffanculo, un tappo sulla bocca. Sì, vengo travisato, ignorante, inferiore, considerato perché spesso l'ho usato. Ma non c'è niente di più immediato e che a quello che dico dia più significato. Ascolta bene il senso di queste parole. Sarò pesante, sì, ma quando ci vuole, ci vuole. Allora fotti chi lo combatte, perché ne ha paura? Fanculo! Fotti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti, fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti, fatti la censura. Censura,
fatti, fatti,
fatti, fatti, fatti la censura. Io sono volgare, io sono immorale, sono certamente un individuo da evitare. No, non ne sono sicuro, anzi di chi lo dice io me ne batto il culo. Di queste persone che non si possono toccare, disturbare, criticare, contrastare, censurare, perché loro a parlare bene ha dedicato la vita e la loro volgarità è volgarità costituita. Fotti chi può dire sempre quello che gli viene in mente, se ne frega di ascoltare la risposta di chi li sente. Noi articolo 31, nuovo modo di espressione. Non possiamo confinarci in una falsa educazione che c'è imposta, non proposta, messa dove si mette una supposta. E ci impegniamo per divulgare quelle idee nuove che fanno male a chi rifiuta questa cultura e che procura una dura cura proprio a quella legislatura che decide la fattura dei prodotti di rottura e che è tutta una montatura per difendere la dittatura degli insegnanti di una cultura che definiamo spazzatura. Allora fotti quella facciatura scura che ti opprime e che ti incula. Entra nella linea dura, fotti la fottuta censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti, fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura. Censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti,
fatti,
fatti la fottuta censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura.
E allora inizia questo programma finalmente dopo quasi un mese dalla sua prima quasi puntata. Inizia l'Italia, una repubblica fondata sullo scotch, e inizia con la spiegazione innanzitutto della sigla. La canzone si chiama Fotti la censura, è degli articolo 31. Perché è stata scelta questa canzone? Per due motivi fondamentali. Innanzitutto per ciò che la canzone esprime, cioè appunto Fotti la censura, tutto ciò che si chiama, si definisce censura, è qualcosa di sbagliato, perché va a interrompere, va a bloccare totalmente i diritti di opinione degli italiani, in generale dell'essere umano. La censura purtroppo è uno dei più grandi problemi che ci sono nel nostro paese. E in secondo luogo, anche un po', ho scelto questo pezzo anche un po' per, diciamo, ricordare anche la fine che il gruppo musicale che ha scritto Fotti la censura poi ha fatto, cioè si è in un certo senso autocensurato, cominciando a parlare di altre cose, cominciando a fare pezzi un po' più qualunquisti e cominciando a non interessarsi più alla vita politica italiana, ma pensando solamente all'amore, al sole, al cuore, amore. E, che dire? Spieghiamo anche il titolo della canzone. No, spieghiamo il titolo della... Scusatemi, c'è un po' di baccano, lo spazio di massa. Dicevo. Allora, l'Italia è una repubblica fondata sullo scotch. Che cosa vuol dire? Partiamo innanzitutto dal concetto di Italia. Cos'è l'Italia? L'Italia è quel bellissimo paese che ha dato i natali all'impero romano d'Occidente e all'impero di Papa Ratzinger. Ha fatto nascere grandi persone come Francesco Petrarca e anche Francesco Cossiga. È un po' quello stato dove ci sono tante di quelle contraddizioni da spaventare. Si definisce uno stato democratico, uno stato in cui dovrebbero vigere appunto il diritto d'opinione, il diritto di espressione, eppure è il 40° paese al mondo con un diritto di espressione, superato addirittura a parte da tutti i paesi dell'Unione Europea, superato anche dal Costa Rica, dal Namibia, dal Cile e da molti altri paesi. Ricordiamo che l'Italia è quel paese che, come dice Luttazzi, è quel luogo dove Tremonti va ogni volta che lascia Varese. Andiamo avanti. Che cos'è una repubblica? L'Italia è una repubblica. Repubblica viene appunto res pubblica, cioè le cose del popolo. Tutto ciò diciamo è il sistema più democratico possibile che la civiltà umana teoricamente dovrebbe conoscere o che conosce in realtà. Quindi in una repubblica l'essere umano o il cittadino di uno Stato ha un diritto, diritto appunto di nascita, di crescita, di opinione, di parola, di pensiero, ha un diritto di qualsiasi cosa. Cosa che purtroppo in Italia non c'è. E questa cosa sorprende, è una strana contraddizione il fatto che la prima... legge della Costituzione italiana dice l'Italia è una repubblica. L'Italia è una repubblica. Noi abbiamo davvero un diritto, cioè ce l'abbiamo almeno un diritto, a parte, non lo so, non abbiamo neanche più il diritto a manifestare, ce la stanno togliendo, così. Puff. L'Italia non penso sia una repubblica, forse l'Italia è un'oligarchia, l'oligarchia però non è una repubblica, non lo so. L'Italia è una repubblica fondata sullo scotch. Lo scotch non è il superalcolico come molti pensano, lo scotch è il nastro adesivo, quello che serve ad attaccare diciamo qualsiasi cosa alla parete, serve ad attaccare una foto o serve ad attaccare non lo so, qualsiasi cosa. Ora stavo leggendo, ringrazio il compagnero @hotmail.it per il grandissimo aiuto tecnico che ci sta dando da casa, sta dando a noi la regia, che ricordiamo, come ho già detto tempo fa, la regia dell'Italia è una repubblica fondata sullo scotch è basata su, formata da me, Luca Chinomore, e basta. Appunto, dicevo, l'Italia è una repubblica fondata sullo scotch. Lo scotch, il nastro adesivo, è quello strumento che serve a tappare la bocca delle persone, a tappare la bocca degli italiani e a legarle anche le mani, non avendo nessun diritto, non avendo nessuna possibilità di parlare e nemmeno, soprattutto, cosa fondamentale, noi non abbiamo un diritto di scegliere, noi non sappiamo, anzi non possiamo decidere per esempio se l'Italia può scendere in guerra o no. No, noi non possiamo farlo, non abbiamo mai potuto farlo, non potremo fare mai. Allora questa è una repubblica? Non sono tanto Sono tanto d'accordo. Che altro dire? Il nostro capo del governo, l'onorevole Silvio Berlusconi, definisce tutte le persone che scendono in piazza, tutte le persone che lo accusano, tutte le persone che non dicono ciò che dice lui, o non la pensano come la pensa lui, li definisce comunisti. A parte il fatto che il comunismo è un filone che può essere accettato o comunque può essere rispettato o no, ma deve essere accettato, nel senso che è un'opinione di una persona, delle persone, è un'opinione anche molto seguita sotto certi punti di vista. In Italia non tanto, peccato, ma non tutte le persone che vanno contro Silvio Berlusconi sono comuniste. Secondo una ricerca dell'Istat a caso, il 95% della popolazione italiana è comunista. Ma allora, se è comunista, perché noi non abbiamo una repubblica comunista?
Quando era piccolino papà, tutta la gente onesta e timorata, con lui non ci volevo parlare, e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i borghesi più in vista, per loro ero culero perché papà era un convinto comunista.
Sono passati 30 anni e più, e oggi pure un nulla tenente non è più comunista perché non è di moda, no, non è più trend, ma il trend informazione non va, e siamo tutti quanti borghesi. Perché sei un poco maso perché ci piace a buscare fino a Roma.
Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista. E fallo io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista. E fallo io.
Si tiene 60 anni e tu mo te ne vorresti andare in pensione. Inventati un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti a metà, chi muore fame e chi va in Europa.
Se non ti senti meno che ho trend, non andrai mica all'ospedale a gravare un doppio spalle la gente.
Al loro verrà tutto può fa male.
Sì sì, disoccupato no trend, è meglio piccolo imprenditore. Compartiti in anime con Winter,
manca sorda per l'ascensore.
E manca sorda per l'ascensore, manca sorda per l'ascensore.
Io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista.
E ballo il
io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista.
E ballo il
sì.
Negli anni 62 e 63 papà qualche speranza l'aveva, dicevano i Putin magagna, insieme abbatteremo il sistema. Guardiamo invece all'ultimo trend, la magica globalizzazione. Non solo si mette potente, ma si pure in via d'estinzione.
Perché quando il compagno Marx si portava ancora non male, il nemico del popolo era il padrone ed il capitale. Ma adesso che non va più, che lo stato sociale è finito, il nemico del povero è il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito. Il più povero e così all'infinito.
Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista.
E ballo il
io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista.
E ballo il
io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista.
E ballo il
io. Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo bordo. Totalmente fuori moda e totalmente comunista.
Che ballo il twist.
E allora, dopo questo piccolo intermezzo musicale, una canzone si chiama Come un twist dei 99 posse, che volevo dedicare al mio capone che sta iniziando di nuovo, dicevo, iniziamo davvero col programma Questo programma è un programma che va a capitoli e appunto, visto che parla soprattutto di censura e di tutto ciò che la televisione e in generale i mezzi di comunicazione di massa non dicono, ho pensato che forse ciò che maggiormente è stato occultato, nascosto e poi ultimamente negli ultimi due mesi è stato riportato alla luce, però sotto un chiave in maniera molto particolare, con una sconfitta a dir poco aberrante da parte dei nostri compagni. Sto parlando del G8 di Genova e dei fatti del G8 di Genova nel 2001, in particolar modo la morte di Carlo Giuliani, ma non soltanto, anche tutto ciò che concerne i lager di Bolzaneto e Diaz. E quindi iniziamo con il primo capitolo della fantastica trasmissione di Luca Chi Non Muore, L'Italia è una repubblica fondata su Piazza Limonda.
Agonizza fuoco e rumore, ma come quella vita giovane e spenta Genova muore. Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene. Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene. Poi tutto ricomincia come ogni giorno e chi ha la ragione. Dico nobili uomini, danno implacabili giustificazione. Come ci fosse un modo, uno soltanto per riportare una vita troncata, tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda. Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda. La sala splende, luce, dopo un'aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare. Alba, caffè, grappini, verde un'edicola, vende la vita. Resta amare indelebile, resta amare indelebile, resta amare indelebile, la traccia aperta di una ferita.
E allora questa era Piazza Alimonda, un bellissimo pezzo di Francesco Guccini, scritto nel 2004 proprio in memoria di Carlo Giuliani e dei fatti a Genova. Ma in realtà che cosa è successo? Iniziamo a chiederci che cos'è il G8, perché è una domanda che non tutti si pongono e certe volte molte persone tendono a parlare e a commentare senza neanche sapere. Allora, il G8 appunto è un forum formato da i sette grandi paesi, più grandi paesi con una potenza economica e militare appunto più potenti al mondo, che sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, l'Italia, United Kingdom, il Regno Unito, Francia, Canada e in più c'è la Russia, che non è la più potente ma c'è in mezzo, diciamo. Il G8 che cos'è? È stato definito da Amnesty International, quello di Genova, nel 2001 come la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale. E naturalmente proprio da noi doveva succedere, proprio in Italia. Avvenne tra il 19 e il 22 circa del 22 luglio del 2001 e ha visto appunto l'unione di quasi tutti i movimenti di sinistra, soprattutto quelli no global, che appunto si unirono contro ciò che stava avvenendo a pochi chilometri di distanza, sempre al centro di Genova e in particolar modo all'interno di quella che poi è stata definita la zona rossa, perché Genova quel giorno, in quei giorni fu suddivisa in varie zone. La zona rossa dove c'erano i grandi capi del G8 che parlavano e appunto mangiavano felici e sereni. Contemporaneamente cosa è successo? Oltre al buon cibo, il buon vino, eccetera, e i bei discorsi politico-economici liberali, c'è stato un morto, 560 feriti e 301 arresti. Inoltre ci sono stati 50 miliardi di danni alla città da parte di quella frangia che possiamo definire, cioè che si definiscono di sinistra, dei black bloc, che sono appunto queste persone che a Genova, come in tantissimi altri quartieri, sono conosciutissimi per appunto combattono il sistema, tra virgolette, il capitale, il capitalismo, andando a distruggere, andando a rompere le vetrine, fare danni al appunto ai membri, agli esponenti delle multinazionali come McDonald's, Nike, eccetera, eccetera. Naturalmente queste persone non hanno nulla di politico, non hanno una coscienza politica, o comunque non partono da un presupposto politico, non hanno cioè non c'è un partito dei Black Bloc, un movimento, non c'è nemmeno una radio dei Black Bloc. Sono delle persone che si vestono di nero e che in determinati cortei vanno, spaccano tutto e basta. Quindi di conseguenza, anche se tra virgolette possiamo dire che alcuni sono in buona fede, ce ne sono molti altri che purtroppo possono essere visti come degli infiltrati, o comunque possono, è un movimento che può subire un'infiltrazione da parte di frange di estrema destra, o da parte di frange di peggio di polizia, sotto certi punti di vista, teoricamente, naturalmente. Che cosa è successo allora a Genova? Che cos'è Piazza Limonda? Piazza Limonda è luogo dove è morto Carlo Giuliani, è quella che adesso continua a chiamarsi Piazza Limonda, ma per i cittadini di Genova prende il nome di Piazza Carlo Giuliani, un ragazzo ucciso a 20 anni per il suo ideale. Parleremo più avanti di lui, delle modalità in cui è morto, anzi delle modalità in cui è stato ucciso, di tante cose parleremo più avanti. Per il momento noi invece ci sentiamo un bel pezzo, che però non c'è, ci sentiamo un bellissimo pezzo degli Scapè, che gli Scapè sono un gruppo famosissimo del spagnolo, hanno origine nella salutiamo Matteo Monica che è qui presente. Dicevo, gli Scapè sono un gruppo che nel corso degli anni sono distinti per la loro vicinanza con il potere, diciamo con la classe operaia. Loro erano, prima di nascere come gruppo musicale, nascevano come operai che si sono riuniti per fare un gruppo, poi sono diventati famosi e si sono sempre hanno sempre fatto pezzi, sono sempre stati attivi politicamente. Si sono sciolti nel 2005, anzi alla fine nel dicembre del 2005, l'ultimo concerto risale a gennaio del 2006, e poi sono ritornati con un nuovo CD che si chiama Lacrimas y Gozos. Questo è un pezzo che loro dedicano a Carlo Giuliani, si chiama Solamente per pensar, e noi ce lo sentiamo. We'll be right back. pensare, solamente per pensare. C'è un trafiletto del pezzo in cui dice: lo scorso 20 luglio del 2001 fu brutalmente assassinato il nostro compagno Carlo Giuliani dalla polizia fascista italiana, solamente per rivendicare un reparto, dice, massa equitativo, cioè solamente per, appunto, rivendicare una volontà di uguaglianza economica all'interno dei paesi, solamente per porre la sua voce sulle altre voci, solamente per pensare. Questo è almeno è il pensiero degli Scavè riguardo a ciò che è avvenuto il 20 luglio del 2001. Cos'è avvenuto il 20 luglio del 2001? Allora, i carabinieri, erano 300 carabinieri che dovevano giungere da via Tolemaide a Piazza Giusti, dove c'erano i Black Bloc che distruggevano indisturbati la città e che non sono stati toccati, non sono stati nemmeno, nessuna polizia si è avvicinata a loro. Polizia invece, anzi carabinieri, che al posto di arrivare a Piazza Giusti si sono fermati, diciamo, davanti al sottopasso tra Corso Torino e Corso Sardegna. Per chi è già stato, o comunque per chi c'è stato a Genova, sa cosa dico, sa cosa intendo. Allora, lo scontro, ci fu immediatamente uno scontro a partire dalle 15, che aveva portato, diciamo, i testimoni, aveva portato il corteo dei disobbedienti, li aveva portati fino all'incrocio con via Caffa. All'incrocio con via Caffa c'è la famosissima Piazza Limonda. A Piazza Limonda cosa è successo? Alle 15 più o meno la situazione era abbastanza tranquilla, non c'erano ancora stati scontri, non c'erano ancora stati, un attimo solo perché ci dovrebbero essere dei problemi tecnici, comunque continuo dicendo semplicemente che alle 15 la situazione era abbastanza tranquilla, mentre alle 16 iniziano le cariche e i pestaggi della polizia, questo fino alle 17, quando i carabinieri tentano una carica contro il corteo, ma falliscono in quanto i carabinieri erano decisamente in netto numero inferiore rispetto ai membri del corteo. Allora, tentano questa carica, falliscono, provano a scappare, e insieme, naturalmente non erano a piedi, non erano solamente a piedi, ma c'erano anche ben tre camionette, tre Defender, Land Cruiser Defender più precisamente, e, delle quali uno resta indietro perché è bloccato dalle camionette. Allora, in questo frangente bisogna osservare una cosa: via Caffa a Genova non aveva sbocchi, non ha sbocchi, nel senso si arriva, è solamente una via lunga e diritta, quindi nei momenti in cui i carabinieri si sono messi sia da un lato sia dall'altro della strada, il corteo era totalmente bloccato, gli era impedito la fuga, gli era impedito anche qualsiasi pensiero, cioè non potevano fare altro che restare lì ad aspettare. Questo naturalmente fino alle cariche. Le cariche sono iniziate, come ho già detto, a partire dalle 16. Cariche che naturalmente hanno ricevuto una risposta da parte del corteo. Non si poteva, questo detto sinceramente, non si poteva immaginare che un poliziotto saltasse addosso ad un ragazzo ed un ragazzo stesse fermo, zitto, dicendo: io non sto facendo niente, anche perché poi contemporaneamente la Diaz e a Bolzanetto stanno succedendo le stesse identiche cose, cioè persone picchiate, maltrattate, ferite e attaccate anche psicologicamente, senza nessun motivo, cioè senza veramente alcuna ragione se non quella politica. Qui, dicevo, nel momento in cui però i carabinieri hanno dovuto ritirarsi perché hanno ricevuto la risposta da parte del corteo. All'interno dell'unica camionetta rimasta indietro c'era il famoso Mario Placanica, che per noi, almeno dalla nostra parte, è famoso per aver praticamente ucciso Carlo Giuliani con un colpo di pistola. Cosa è successo? Ci sono delle testimonianze, ci sono dei video che parlano di quel momento. Alcuni compagni stavano attaccando questa questa Land Cruiser in risposta naturalmente all'attacco subito, e all'interno di questi scontri vola semplicemente un estintore, ci sono le testimonianze. Questo estintore viene raccolto e finisce sui piedi di un ragazzo incappucciato che solo in seguito prenderà il nome di Carlo Giuliani, e appunto il ragazzo prende l'estintore e comincia a correre verso la Land Cruiser. Era abbastanza lontano, era circa 200 metri dal luogo. È arrivato al 200, più o meno, arrivato a metà strada, non è riuscito ad arrivare in tempo perché un colpo di pistola l'ha colpito in testa, uccidendolo. Non è stato il colpo di pistola anzi ad ucciderlo, si possono vedere le immagini, perché appunto, come si possono vedere le foto, poco prima della morte di Carlo Giuliani, si può vedere uno zampillio di sangue, appunto che fuoriesce dalla testa, dalla ferita aperta del ragazzo, il che significava che il ragazzo era ancora vivo, che c'era ancora pressione nel sangue e che quindi non era ancora morto e che poteva essere soccorso. Questo naturalmente sarebbe potuto accadere se la camionetta non avesse calpestato per ben due volte, prima in retromarcia e poi andando in avanti, il ragazzo. Questa è la storia di Carlo Giuliani, questo è ciò che poi è stato montato sopra. Noi adesso cantiamo insieme una bella canzone di Modena City Ramblers che parla sempre di questo momento, è La legge giusta, e ascoltatela.
Thank you.
andiamo in onda, appunto, abbiamo parlato delle modalità dell'uccisione di Carlo Giuliani, abbiamo parlato in generale di ciò che è accaduto il 20 luglio del 2001, abbiamo parlato anche in generale che cos'è il G8 e in generale di Piazza Alimonda. Adesso, naturalmente, visto che siamo, l'Italia è una repubblica, e quindi se qualcuno fa un errore, perché uccidere una persona è un errore, se qualcuno fa un errore la gente deve pagare. Sono passati 8 anni, oggi siamo nel 2009, che cosa è successo? C'è qualcuno che è stato punito per l'uccisione, ma non solo, ma anche per i maltrattamenti? Proprio c'è qualcuno che è stato punito per, come diceva, la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dalla Seconda Guerra Mondiale? No. Qui cito un giornalista, Sandro Provvisionato, di un sito, si chiama Misteri d'Italia, e di, soprattutto lo leggo da un giornale, si chiama La Voce delle Voci, che è un giornale così libero da, libero da censura, così... è diventato famoso per aver pubblicato il numero di tutti i massoni, i nomi anzi di tutti i massoni che fanno parte della P2, per questo è diventato famoso, naturalmente non tanto per non che la gente abbia comprato quel giornale per sapere le persone, ma perché è partito un caso mediatico incredibile su questo giornale, che sono naturalmente i mezzi di comunicazione di massa, scusate, l'hanno attaccato con grande ferocia. Ed è così famoso e così importante che l'unico luogo dove è pubblicato, o meglio, l'unico luogo dove lo si può trovare è nel bidet di casa mia. Non so da dove sia uscito, né tantomeno dove si possa comprare, devo ammetterlo. Comunque, Misteri d'Italia, questo sito che io ho visitato poco meno di un mese fa, e c'era lo stesso articolo, oltre a un vero e proprio dossier con un'inchiesta, dopo inchiesta fatta ad hoc dei fatti del G8, e che ho casualmente, ci sono tornato ieri casualmente, e sempre casualmente è misteriosamente scomparso. Questo è un altro mistero d'Italia, almeno il dossier sul G8 è totalmente sparito, il sito non ho avuto il tempo per vederlo. Inizia così, parla di De Gennaro, di colui che a Napoli è diventato famoso per aver risolto il problema dell'immondizia in Italia, e che a Genova era colui che deteneva il controllo della polizia, dei servizi, appunto, delle forze dell'ordine. E cito: è triste, ma dobbiamo abituarci all'idea. Non ci sarà mai giustizia per le feroci giornate di Genova del 2001. Dopo la parziale assoluzione dei secondini e dei poliziotti del lager chiamato Bolzaneto, e dopo la vergognosa sentenza assolutoria per i mandati degli squadristi in divisa che hanno prestato della Diaz, non varranno ricorsi in appello o alla Corte Europea per ridare dignità a quelle 3 giornate in cui, appunto, come ha scritto Amnesty International, in Italia venne sospeso lo Stato di diritto. Tutto cadrà in prescrizione. In assenza di giustizia, o forse meglio, in assenza di giustizia con la complicità della magistratura giudicante genovese, è venuta l'ora di tirare le somme e di dire con chiarezza che a Genova, nel luglio del 2001, non c'è stato soltanto un eccesso di gestione sbagliata dell'ordine pubblico. È accaduto qualcosa di ben più grave. Qualcosa che potrebbe accadere di nuovo, d'ora in avanti, in qualsiasi momento. Specie in presenza di un crescente movimento di opposizione che si sta coagulando nel mondo studentesco. Parla di noi. A Genova, nel 2001, è tornato a sedimentarsi un humus del nostro ordinamento statale che credevamo morto e sepolto. È riemerso un potere invisibile, convinto e a ragione della propria impunibilità. Un potere al di sopra di ogni sospetto, impastato di cultura fascista, culto della violenza, disprezzo delle regole, cieca volontà repressiva, superomismo uso cinico del diritto che affonda le sue radici negli anni della provocazione, dei servizi cosiddetti deviati, dei giochi sporchi dei corpi separati dello Stato. Ed ecco il Black Bloc, devastatori assolutamente ignorati dalle loro devastazioni e quasi invece incoraggiati da sparizioni improvvise in polizia e carabinieri, che come abbiamo visto si trovavano a Piazza Limunda in quel momento. Ecco manifestanti che percorrevano un corteo autorizzato, attaccati frontalmente alla ricerca di una reazione che sarebbe stata immancabile e degenerata in scontri e furore. Ecco una piazza senza via di uscite, come Piazza Limunda, caricata selvaggiamente con i gipponi e con la consapevolezza che chi non può ritirarsi, contrattacca. Ecco il morto che ha il nome di Carlo Giuliani. Ecco la spedizione punitiva in una scuola dormitorio. Ecco le prove falsificate, i finti accoltellamenti subiti, le versioni concordate, le molotov portate dentro la Diaz a giustificare una macelleria messicana che ha solo il sapore della vendetta. Ecco un commissariato prigione, come quello di Bolzaneto, trasformato in luogo di cultura. 7 anni dopo, quel potere invisibile, resosi tangibile, esce nei fatti totalmente assolto e quindi legittimato a ripresentarsi nelle strade, nelle piazze, nelle caserme. 7 anni dopo, l'omicidio di Carlo Giuliani è stato archiviato. Legittima difesa. Anche se il carabiniere ha archiviato Mario Placanica, ha cambiato almeno 3 versioni e ora dice che a sparare non è stato lui. Anche se le perizie non quadrano, anche se ci sono foto che dimostrano che su quel Defender erano 4 i carabinieri e non 3, e che probabilmente a sparare è stato un ufficiale dei carabinieri. 7 anni dopo, per le violenze private, guai a parlare di torture, di Bolzaneto, a volare sono stati solo gli stracci, assolti vertici. Per loro neppure il reato di abuso d'ufficio, riconosciuto solo al responsabile della caserma della polizia penitenziaria. Eppure 255 testimonianze dettagliate e precise avevano inchiodato gli aguzzini, disegnando una caserma lager dove ogni sopruso filava a meraviglia con l'assenso dei responsabili. 7 anni dopo, Diaz è stato trasformato dai giudici del tribunale da piano di rastrellamento ben organizzato e semplice iniziativa di una banda di celerini fuori di testa. E gli altri? E i dirigenti della polizia? Loro non sapevano nulla. Forse non c'erano, ma c'erano e come se c'erano. O se c'erano, dormivano. C'era Francesco Grattieri, c'era Giovanni Luperi e Gilberto Caldarozzi, c'era Spartaco Mortola, c'era Massimo Mazzoni e c'erano gli altri dirigenti. Ma a ben vedere, questa sentenza sulla Diaz è qualcosa di ancora più vergognoso e pericoloso. Pericoloso soprattutto per i vertici della polizia. Se i vari dirigenti di polizia, su fino ad allora capo della polizia De Gennaro, nulla sapevano, allora la conclusione è che i vertici della polizia non controllano la polizia. Vogliamo estremizzare il ragionamento. Se Gianni De Gennaro, che da capo della polizia ignorava cosa facessero i suoi uomini a Genova, è stato nominato super coordinatore dei servizi segreti italiani, cosa dobbiamo aspettarci adesso da questi ultimi? Saranno per caso tornati i giorni cupi degli 007 con licenza di tremare? Stanno per tornare le ombre delle stragi? Oppure chi non era in grado di controllare i suoi sottoposti da capo della polizia lo è ora da capo dei servizi segreti? Resta infine la macchia della magistratura genovese, attenta, imparziale, acuta nel rinviare a giudizio i colpevoli e poi manichea e disinvolta nell'assolvere gli stessi, mandando a casa i capi il giudice del tribunale di Genova, Gabrio Barone, certamente una brava persona, in un impeto di garantismo, ha detto a botta calda che non c'erano le prove per condannare i funzionari della polizia. Comunque, è oggettivamente responsabile della mattanza della Diaz. Ha ragione lei, signor giudice. Mancavano gli ordini scritti. Una mancanza per una mattanza davvero imperdonabile. Questo era Sandro Provvisionato e ci mostra, in un certo senso, quello che è l'Italia. L'Italia è una repubblica fondata sullo scotch, l'Italia è una repubblica fondata su Piazza Limonda. L'Italia è una repubblica che non è una repubblica. L'Italia è un potere dispotico, un potere in cui i capi continueranno a fare i capi continueranno ad aver qualsiasi diritto e a restare impuniti. Questa non è una democrazia, Per questo diamo inizio al secondo capitolo del del programma, che è l'Italia è una repubblica fondata sui balocchi. Allora inizia il secondo capitolo di questa interessantissima puntata dell'Italia è una repubblica fondata sullo scotch, in cui appunto la smettiamo di parlare sempre solo del passato. È una deformazione personale, chiedo scusa, io studio storia, quindi amo la realtà ma amo anche appunto il passato. Ma è anche bello parlare un po' del presente, perché proprio perché la storia insegna a evitare errori nel presente e nel futuro. E voglio parlare in particolar, modo, scusate, di ciò che è successo innanzitutto il 15, 16 e 17 dicembre a Napoli e successivamente anche del 24 gennaio. Brevissimo riassunto: 16 e 17 dicembre ci sono state le elezioni dei rappresentanti al consiglio di amministrazione dell'Università Federico II, mentre il 24 gennaio c'è stato invece un corteo della destra a Napoli che è stato appunto contestato e manifestato dal gruppo antifascista napoletano, proprio perché ricordiamo che la destra non ha nulla di diverso da un vecchio partito fascista. Chiedo scusa solo per i problemi tecnici che questa puntata avrà, sicuramente la puntata successiva non incorreremo in questi testi. Andiamo avanti, parleremo poi di questi problemi. Cosa è successo il 15, 16 e 17 dicembre? Scherzando, alcune persone l'hanno definita la tre giorni rossa napoletana. Il 15 dicembre, allora devo partire dall'inizio. I compagni e le compagne della Federico II, a partire dai primi mesi, dai primi giorni di novembre, iniziarono un discorso di uguaglianza e un discorso trasparenza all'interno del consiglio di amministrazione della Federico II. Perché? Perché la Federico II, il potere politico e economico dell'università si basa sul consiglio di amministrazione e sul senato accademico. Questi due organi hanno una rappresentanza certamente il magnifico rettore, salutiamo il compagno Trombetti, oltre delle persone, oltre ai professori emeriti, professori ordinari, e anche una piccola parte di rappresentanti degli studenti che vengono eletti ogni due anni. Ora, questi rappresentanti degli studenti sono finanziati da partiti politici, ricevono soldi per organizzazioni e per la nascita di associazioni studentesche, soldi che non esistono o comunque non sappiamo se esistono, e in generale hanno la funzione, dovrebbero almeno avere la funzione di dire comunque alla popolazione studentesca campana o della Federico II dove vanno i soldi e dove vanno gli investimenti. Cosa è successo? Qual è il problema? Il problema è proprio questo, che gli studenti non hanno la possibilità di conoscere i bilanci. Di conseguenza gli studenti non sanno dove vanno i soldi delle loro tasse, non sanno nulla. Allora, era proprio per questo che gli studenti della Federico II di Lettere Occupate, ma non soltanto, decisero di lottare, di iniziare una lotta proprio per poter riformare la struttura politica dell'Università della Federico II, di aprire un dialogo all'interno di aprire un dialogo tra studenti ed insegnanti e rettore, proprio per creare una tipologia di rappresentanza diversa o di aprire al pubblico, a tutti coloro che volessero partecipare, il CDA. Ed è stato fatto più volte. Inizialmente le elezioni dei rappresentanti, visto che comunque i rappresentanti dovevano visto che i rappresentanti dovevano per forza salire tra il 2 e il 3 dicembre decidemmo, o comunque i compagni, gli studenti decisero di iniziare una lotta che vide il suo apogeo, tra virgolette, nell'occupazione della, della facoltà del Palazzo di Sociologia. Il rettore in quel giorno decise di eliminare, o meglio, di sospendere le elezioni dei rappresentanti fino a tempo, almeno a tempo indeterminato, i primi tempi, per mancata mancata serenità all'interno delle elezioni. Sono passati 3-4 giorni, il rettore, spinto probabilmente dalle pressioni politiche non indifferenti, di cui noi non abbiamo neanche almeno io personalmente non ho neanche la minima idea, visto che mi fa porre qualche domanda il fatto che in soli 2 giorni il rettore abbia totalmente cambiato idea, se ne sia infischiato della mancata serenità delle elezioni, si sia infischiato anche della bassissima presenza di persone che vanno a votare ogni 2 anni, c'è un numero che è di circa il 5% delle persone, degli studenti vanno a votare, tantissime persone non sanno neanche che ci sono delle lezioni in alcune facoltà, ad esempio nella facoltà di lettere e filosofie non c'è naturalmente nemmeno una pubblicità, quindi nessuno sapeva di queste elezioni. Quindi chi va a votare? Vanno a votare i candidati e gli amici, i compagni, tra virgolette, dei candidati. Problema numero 1. Tra le liste candidate a giurisprudenza vediamo una lista che prende il nome di blocco studentesco. Questa lista fa capo ad un'associazione che a Napoli fortunatamente non ha preso piede, ma che in Italia sta man mano prendendo piede sfortunatamente, e si chiama Casa Pound, e che di cui ho tra le mani un volantino che un bel po' di tempo fa ho avuto modo di prendere qui allo Spazio di Massa. Lo descrivo perché è veramente bello. Scende in campo il blocco studentesco università www.bloccostudentesco.sgasgsba, perché non facciamo pubblicità. La foto è dei campioni di rugby, dei Black, come si chiamano? Gli All Blacks, cioè i neozelandesi che appunto sono ripresi mentre stanno facendo il loro saluto abituale, che è il wakati wakati. Giriamo il volantino e ci sono dei punti principali: stop ai privati, servizi adeguati alle tasse pagate, burocrazia accessibile e funzionale, università agli studenti. Questi punti sono interessanti, sono particolari perché ricordano vagamente alcuni punti che il movimento studentesco aveva preso come punti saldi durante il periodo della cosiddetta onda aveva visto, il che è strano, perché un partito o comunque un'associazione di estrema destra dovrebbe schierarsi dalla parte degli studenti o comunque dalla parte delle frange di sinistra? Questa risposta ce l'ha data il caro, carissimo, amorevole Francesco Cossiga. Francesco Cossiga nel novembre, più o meno, anzi nell'ottobre del 2008, eravamo in piena onda nomada partenopea, le scuole di Napoli avevano occupato quasi tutte, pressoché tutte quante, l'università si stava organizzando, era già scesa in piazza più volte, l'Orientale aveva da pochissimo occupato, la Federico II Porta di Massa di lì a poco l'avrebbe fatto. Francesco Cossiga rilascia un'intervista in cui spiega come si è mosso lui, come ha agito lui da ministro dell'interno nel 1977, durante la grande ondata del movimento degli anni 70, e spiega come ha fatto, e in un certo senso, anzi decisamente consiglia al ministro Maroni come dovrebbe agire. Molto interessante come intervista per uno storico. Che cosa dice Cossiga? Cossiga dice che negli anni 70 lui che cosa fece? Attaccò, appunto, scusatemi, iniziò il contrattacco al movimento usando dei metodi che potremmo definire abbastanza subdoli. Primo attacco. Tra gli studenti del movimento vengono affiancati altri pseudo studenti, non si sa neanche se erano davvero studenti o no, ma comunque vengono infiltrate persone, alcune della polizia, altre dei frangi di estrema destra, che per una settimana circa, per un paio di settimane, fanno i black bloc, cioè sfracellano, distruggono, mettono paura all'interno, negli animi delle persone, anni 70. Seconda cosa, una volta accaduto ciò, dice Cossiga, nessuno, o meglio, le testuali parole di Cossiga sono: il rumore, il suono della sirena delle ambulanze coprirà quello della polizia. In che modo? Semplicemente caricando, picchiando, anche uccidendo. Negli anni 70 si è visto come Giorgiana Masi, come tanti altri compagni che hanno perso la vita semplicemente per un ideale. Questo ha detto Francesco Cossiga. Francesco Cossiga invitava Maroni a infiltrare persone, far distruggere da queste persone qualsiasi cosa, palazzi, monumenti, tutto, infine caricare e fare carne da macello tutto ciò che tutte le persone, anzi, perché sono persone che nel corso degli anni 70 manifestavano, e ci sono riusciti in un certo senso, non solo, ci sono riusciti anche a livello mediatico, in quanto la parola comunista ha servato, ha fatto molta paura, fino ad arrivare poi alle Brigate Rosse, fino ad arrivare a tutte le cellule terroristiche degli anni 70. E ricordando ciò che diceva Cossiga, leggo, anzi guardo il volantino del blocco studentesco e mi viene in mente una cosa, mi viene in mente che forse volevano fare lo stesso, forse, vabbè, non ci sono riusciti, peccato, perché non ci sono riusciti? Io mi ricordo di un giorno in particolare a Roma, c'era un corteo, c'erano alcune persone che gridavano nei rossi, nei neri, il pluralismo, la felicità. Un quarto d'ora dopo, uno scontro aperto tra blocco studentesco e studenti, perché tutti coloro che i mass media chiamano, definiscono UDS e centri sociali, non sono altro che studenti politicamente attivi, perché non esiste una, innanzitutto non esiste l'UDS all'interno dell'università, ma non esistono neanche i centri sociali all'interno delle università, sono studenti auto-organizzati che quindi preferiscono e amano l'auto-organizzazione, cioè organizzarsi da soli all'interno di collettivi, all'interno di assemblee, prendere decisioni da loro stessi. E appunto a Piazza Navona c'è stato questo scontro fra parti in cui per l'ennesima volta la polizia non era presente o comunque restava a guardare, e appunto per l'ennesima volta i fascisti, perché non chiamiamoli blocco studentesco, non chiamiamoli Casa Pound, chiamiamoli con il loro nome è fascisti, loro sono fascisti, l'Italia come doveva essere, l'Italia come la voleva mio nonno, o il nonno, il padre di tutte le persone che mi stanno ascoltando in questo momento, queste persone che venivano chiamati e che sono chiamati e che fanno parte della storia italiana e che sono partigiani italiani, volevano e hanno voluto e hanno lottato, e moltissimi sono morti per un'Italia antifascista, per un'Italia totalmente priva di una cellula fascista. Ci troviamo 60 anni dopo con blocco studentesco, Casa Pound, un corteo della destra, organizzazioni di estrema destra tranquillamente, immigrati che vengono bruciati vivi e non si sa nulla di chi sia stato. Ci troviamo di fronte a un governo che ci dà un pacchetto sicurezza che praticamente può essere tranquillamente paragonato alle leggi fascististe del 1925. Ci troviamo 60 anni dopo a ripercorrere lo stesso identico momento storico, solo con qualche differenza, in cui differenze che sono decisamente peggiori per noi del 2009, perché ci troviamo in una situazione in cui noi viviamo totalmente nella società del qualunquismo, in una società in cui la persona pensa alla crisi o la persona pensa al fatto che appunto deve lavorare perché altrimenti viene licenziato, ed è giustissimo il discorso, perché una persona, gli operai nelle fabbriche a Pomigliano non possono o spesso non hanno potuto scioperare proprio perché sono stati minacciati di essere licenziati. Questa è l'Italia di oggi, è questa l'Italia che volevamo noi? È questa l'Italia che voleva mio nonno? Io non penso. E quindi è proprio per questo che dedico questo pezzo a tutte le persone che credono nell'antifascismo sempre e comunque. Questo pezzo di Modena City Ramblers è una cover di Modena, si chiama All You Fascists ed è dedicata a tutti loro. Tutti voi fascisti perderete. Questo è il messaggio fortissimo che lancia di Modena in questo pezzo. E appunto abbiamo parlato del blocco studentesco, abbiamo parlato di Casa Pound, abbiamo parlato della destra, non abbiamo parlato anzi di ciò che è successo il 16 dicembre. Il 16 dicembre contro tutti i mass media, contro un giornalista che ci dava dei brigatisti, contro appunto tutte queste persone che stavano contro, anche un dispiegamento delle forze dell'ordine a dir poco esagerato per un centinaio di persone. Il 17 noi scendiamo in piazza, facciamo un corteo antifascista, di fronte proprio al stiamo scendendo e abbiamo modo di vedere la mattina del 17, c'erano già la mattina del 16, di fronte scusatemi, mi ha aiutato un mio compagno a fare una cosa, un problema tecnico. Proprio se ringrazio Daniele Cirillo per quello che sta facendo per me. Non so se mi sta sentendo dall'altra parte della stanza. No, non mi sta sentendo. Sì. Comunque, ritorniamo al lavoro. La mattina del 16 e la mattina del 17, di fronte giurisprudenza, visto che il 16 e 17 ci sono poi state le elezioni dei rappresentanti, c'era una lista, c'erano, o meglio, i candidati di una lista aiutati e soccorsi sotto certi punti di vista da degli amici, e fin qui va bene, amici che non appunto non sono evidentemente iscritti all'università perché avevano sulla quarantina d'anni, e anche fin qui va bene. Il problema è che queste persone erano armate armate non con armi, non con pistole, ma con bastoni e coltelli, ed erano una trentina, e presidevano via Marina giù Porta di Massa. Questo è stato totalmente sorvolato sia dai mezzi di comunicazione di massa naturalmente, ma anche e soprattutto dalla polizia, la polizia napoletana, che anziché andare a chiedere che cosa stavano facendo queste persone, ci hanno tranquillamente presidiato anche loro la mattina del 16, hanno presidiato la sede centrale. Il 17 ci sono venuti incontro e ci sono simpaticamente si sono uniti al corteo, possiamo dire un bel corteo antifascista formato da studenti e studentesse della Federico II e da carabinieri e polizia che stavano davanti e indietro, e che naturalmente ci impedivano l'accesso a qualsiasi luogo se non seguendo il percorso da loro indicato, e questo è normalissimo per la polizia, ma che poi, arrivati proprio davanti a via Marina, sono misteriosamente fatti verso destra, cioè verso Corso Umberto, sono portati su Corso Umberto, non facendo un cordone che potesse proteggerci, che potesse comunque mettersi tra noi e quelli del blocco studentesco, e che al contrario ci davano libero passaggio. Probabilmente pensavano che noi eravamo brigatisti davvero, quindi ci andassimo attaccassimo con forza, con mazze, con come dice Adolfo Pappalardo, il giornalista del Mattino, che ha scritto, che ha descritto più volte, in più modi oltretutto, ciò che è successo in quei giorni, con un Rottweiler enorme, che poi ricordiamo invece un bastardino minuscolo e si chiama Camomilla. Naturalmente non abbiamo accettato assolutamente la loro provocazione, ma spero sotto certi punti di vista che loro accettino la mia provocazione, visto che anche io sono una persona abbastanza brava a provocare, anche se non ho un manganello, una pistola o una tenuta antisommossa. Questo è un pezzo che dedico a tutti loro. Marito,
dentro la sua testa ed è per questo che sono qua. Palazzina, immobiliare, prospera la gente melodina, al pomeriggio scarichi la nuova suoneria, facciata nella prima, le certe polizia, costa 180, caso l'euro del piccolo, costa 180, presidenti del senato, costa 180, che pubblica di città, c'è una festa, si discreto, ci si vede a Bozzaneto. Come l'altro come artista, puoi stringere i tuoi denti, lavorare come un muro, o più semplicemente puoi andare a fare in culo. Dai fai la cosa giusta, puoi sempre riciclarti come ladro, come artista, puoi stringere i tuoi denti, lavorare con un culo, o più semplicemente puoi andare.
Siamo tornati. Voglio fare una comunicazione che mi è stata appena mi è appena arrivata. Per coloro che stanno al nuovissimo ordinamento, e questa è una notiziona, proprio anche per me, soprattutto per me, è una notiziona incredibile. Per il nuovissimo ordinamento, il caro compagno Trombetti, che di nuovo saluto con felicità, posto che ad aprile non ci siano appelli. Questo va contro le numerose lotte che sono state fatte negli anni passati da compagni che ancora oggi, che sono tra alcuni laureati e altri laureandi, e che appunto era stata una vittoria molto importante da parte degli studenti, e che ancora una volta viene calpestata senza tregua. Allora, contando che io devo fare l'esame di geografia ad aprile, tutti coloro che non sono d'accordo o appunto sono contrari, vi preghiamo di giungere allo spazio di massa e o comunque di contattarci il prima possibile. Stiamo per finire, siamo davvero agli sgoccioli. Io volevo semplicemente continuare questo discorso del blocco studentesco, continuare questo discorso dello Stato italiano, che è uno Stato dispotico, e mi dispiace ammetterlo, ma è uno Stato puramente fascista. Noi non abbiamo il diritto di voto, o meglio, il diritto di voto ce l'abbiamo, ma di votare sempre le stesse persone. Non abbiamo diritto di scelta, non abbiamo nulla di tutto questo, e tutto questo va veramente contro le lotte che sono state fatte a partire dagli anni 60 ad oggi, a partire dagli anni 50 ad oggi. Tutte queste persone tutte le persone che sono morte, tutte le persone che hanno lottato, hanno dato la vita per quello che noi chiamiamo movimento, ma non è solo il movimento, in generale per rivendicare i propri diritti. Tutte queste persone sono state calpestate negli ultimi 15 anni, anzi negli ultimi 30 anni, come ci insegna il caro Cossiga. Sono state letteralmente schiacciate da un potere che davvero non ha più nulla di democratico, non ha più nulla cioè non c'è neanche più un concetto di repubblica in sé. Allora, voglio passare un ultimo pezzo, una canzone che è un medley di Zulu, cioè il cantante dei 99 Posse. Si chiama We Don't Need New Antifa Song, cioè non abbiamo bisogno di un'altra canzone antifascista, perché in un certo senso per anni si è fatto, ormai si canta solamente, cioè una persona si definisce antifascista perché canta rigurgito antifascista e basta. Però bisogna in un certo senso iniziare a fare qualcosa di antifascista, iniziare a muoversi da antifascisti, perché se noi siamo antifascisti dobbiamo farlo vedere, farlo capire, mostrarlo alle persone. We Don't Need New Antifa Song, un misto tra rigurgito antifascista, un misto tra Stalingrado, una canzone degli Stormy Six. Stalingrado è la metafora della, anzi la metafora della vittoria di Stalingrado contro il partito, contro l'esercito nazista, viene preso dagli Stormy Six e viene riportato alla luce come appunto metafora della vittoria dell'antifascismo sul fascismo. We Don't Need New Antifa Song per voi.
Credendoci e danno, perché bisogna credersi per morire lottando. essere convinti veramente che ne nascano altri 100 per dare così tanto. E loro ci hanno dato tutto quanto, non c'è rimasto niente, soltanto dei sorrisi che si portano dentro. Tutti quelli che hanno avuto il privilegio di lottare al loro campo è un esempio di condotta per noi che siamo vivi e che magari navighiamo senza rotta. Fare movimento è la condotta, diffondere cultura popolare antifascista, grado dopo grado, per rendere giustizia ai nostri morti e regalargli Stalingrado.
Arrivati davvero agli sgoccioli della trasmissione, io ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato, ringrazio il Media Center, Daniele in particolar modo, ed è una vera sorpresa il fatto che una trasmissione è durata per 2 ore senza che il computer esplodisse. Forse la dico oggi non c'era, era sparita, era andata a mangiare. Concludo con un pezzo che è la sigla finale dell'Italia una Repubblica fondata sullo scotch. Vi saluto, vi chiamo, vi rimando a martedì prossimo. E questo è un pezzo della banda Bassotti che ricalca il grande movimento degli anni 90 che era la Pantera, lo voglio fare proprio perché in un certo senso il movimento di quest'anno, oltre ad essere brutto sotto un livello mediatico, è stato brutto anche proprio per il nome. Un'onda anomala è brutto come nome. Allora rivendichiamoci certi nomi, rivendichiamoci la Pantera. Io vi saluto, buonasera a tutti, da Luca Chi Non Muore.